della loro vita e pensano di non aver bisogno più di niente, né di Dio e di nessun altro. E stamattina riprendiamo le riflessioni sulle parabole, ne avremo adesso per tanto tempo. Cominciamo la serie Le parabole dell'imminenza, che sono, come dice la parola, quelle parabole che indicano che il tempo scade, che è vicino, che è imminente. E le ho racchiuse tutte e 13 in queste due sezioni, le parabole dell'imminenza un po' separate dalle parabole dell'attesa, che si somiglia. Cominceremo con la parabola del ricco stolto. Le ragazze hanno fatto vedere che sì, ok, uno può anche pensare di non aver bisogno di nulla, di non aver bisogno di nessuno, neanche di Dio. Però, come dice il proverbio, la corda si tira, si tira, si tira, si tira e poi
si spezza.
Perciò vedremo tutte queste parabole che vogliono proprio indurci a considerare, a riflettere che un giorno la corda si spezzerà. E quando si sarà spezzata non ci sarà più tutta questa comunicazione, tutta questa possibilità. Man mano che andremo avanti le ragazze impareranno sempre meglio a esprimere questo concetto. La parabola di stamattina la leggiamo in Luca 12 dal 13 al 21, Luca 12 dal 13 al 21, le leggo io, poi magari più avanti mi aiuterete nella lettura di altri versetti. Ora, uno della folla gli disse: «Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità». Ma Gesù gli rispose: «Uomo, chi mi ha costituito su di voi giudice o spartitori?» Poi disse loro: «State attenti e guardatevi da ogni avarizia, poiché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita». E disse loro questa parabola: la campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente. Egli ragionava così fra sé: che farò, poiché non ho più dove riporre i miei raccolti? E disse: questo farò, demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni. E dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata. E quello che hai preparato, di chi sarà? Così e di chiunque accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Così e di chiunque accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Ho voluto rileggere quest'ultima frase perché ci sono persone che si preoccupano di essere ricche sulla terra, ricche davanti agli uomini, però sono povere davanti a Dio. Dobbiamo scegliere se vogliamo essere ricchi nel mondo o ricchi nel cielo. Uno può dire: vabbè, ma che me ne importa del cielo oggi? Ma quando la corda si spezzerà e sarà dall'altra parte, cercherà di mordersi il gomito, come dice il proverbio, e non ce la farà. Noi non dobbiamo essere assolutamente avari, quindi questa parabola è incentrata sull'avarizia, ma sull'avarizia non nel senso di una persona che vuole essere, come dicono in Abruzzo, riccia, che non vuole aprire la sua mano, che la vuole chiudere, ma nel senso che ha idolatrato il denaro, nel senso che il denaro è diventato il Dio, il padrone della sua vita. Qualcuno può leggere Efesini 5, 3 e 5, grazie. Questo perché ci sono molte persone che purtroppo, ahimè, hanno sostituito Dio nella loro vita. C'è chi l'ha sostituito col sesso, con l'eroina, con le comodità, insomma, ma ci sono persone che hanno nominato il denaro come Dio della propria vita. L'importante è avere denaro. Col denaro, con i soldi, si può fare tutto, dicono. Con i soldi stiamo a posto. Se abbiamo i soldi, abbiamo tutto. Non è proprio così. Allora, Efesini 5.
Come si addice ai santi, né fornicazione, né impurità, né avarizia, sia neppure nominata tra di voi, né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi ringraziamento. Perché sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio.
Sì, dobbiamo dunque imparare a guardare avanti. Dobbiamo guardare avanti. Noi stiamo camminando in questa vita, ma prima o poi il cammino finirà. Prima o poi questo percorso sarà interrotto. C'è una parolina piccolina che non piace alla maggior parte della gente. La Bibbia la considera il re degli spaventi. Questa parolina così antipatica a molta gente, la parolina morte, sarà il ponte di passaggio da questa vita all'altra. L'altra vita c'è anche se non la vogliamo vedere. Possiamo anche far finta che non ci sia, possiamo anche far finta che la morte non arriverà mai. Poi possiamo illuderci come vogliamo, ognuno è libero di illudersi come vuole, ma comunque arriverà, e arriverà a questo ponte, lo passeremo tutti questo ponte e ci troveremo tutti dall'altra parte. Sì, ma come ci troveremo dall'altra parte? In quale posto ci troveremo dall'altra parte? La parabola vuole stimolarci a riflettere seriamente, come tutte le parabole di questa sezione, quindi questa cosa sarà comune a tutte le parabole che iniziamo questa mattina, ci vuole far riflettere seriamente sul dopo, su quello che troveremo dopo questo passaggio di quel ponte, perché la morte non è il punto dell'esistenza, la morte è il passaggio, è un ponte che ci porta da un tipo di esistenza all'altro tipo di esistenza. Ma tutti noi, tutti gli esseri umani, avendo ricevuto da Dio lo Spirito, abbiamo un'esistenza eterna. Come la vogliamo passare, questa esistenza dell'aldilà? Nella parabola, come tutte le parabole, abbiamo già visto anche quelle prima, abbiamo tre grandi elementi fondamentali, tre elementi portanti. Nella parabola appare Dio, primo grande elemento. Dio è il re, Dio è il sovrano. La gente se lo dimentica che c'è Dio, ma è Dio che sta sopra di tutto, è Dio che comanda tutto. Abbiamo il secondo elemento, che è questo ricco, un uomo che lui è proprietario terreno e è diventato ricchissimo. E poi un terzo elemento della parabola è il valore dell'anima, cioè la parte spirituale dell'essere umano. Allora ci fermiamo alcuni minuti su questi tre elementi. Prima di tutto Dio. Dio è il re. Dio esiste anche se le persone, o anche se tante persone vogliono illudersi che non esista. Dio esiste. Paradossalmente ci sono persone che credono nell'esistenza del diavolo ma non credono nell'esistenza di Dio. Ma questo è assurdo. Ma come fai a credere al diavolo sì e a Dio no? Ma è ridicolo tutto questo. Visto che il diavolo l'ha creato Dio, visto che il diavolo viene da Dio, è un paradosso. Ma la gente, pur di non credere in Dio, pur di stare all'opposizione, pur di potersi crogiolare nei suoi comandamenti umani, pur di poter illudersi, continuare a sognare, la gente è pronta a negare l'esistenza di Dio. Dio ci ha creati e regna anche quando ce lo dimentichiamo. Quindi non è che Dio c'è soltanto quando io me lo ricordo, non è che Dio c'è soltanto se io lo credo, e se non lo credo non c'è. Una volta un uomo mi ha detto: ah, ma questo vale per te che lo credi, per me che non lo credo non vale. No, cioè la luna c'è anche per quelli che non la credono, gli universi ci sono anche per quelli che non li credono, cioè questo vale per tutto, la verità vale per tutti, anche per quello che non la crede. Dio ci ha creati e regna. Questa parola non piace alle persone di oggi, perché la parola regno Oggi siamo in democrazia, ma che regno è il regno? Noi siamo in democrazia, non regna nessuno. Cioè, come non regna nessuno? Ma sì, molte persone non vogliono che Dio regni sopra la loro vita. Vi ricordate le parole della folla davanti a Pilato? Noi non vogliamo che lui regni sopra di noi. Questo fu la vera ragione per cui crocifissero Gesù Cristo. Non volevano che lui regnasse sopra di loro. E osarono persino arrivare a dire: ammazzatelo, crocifiggetelo e il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Amen. E così fu. E così è. Ma la gente dice tante cose con troppa superficialità. E purtroppo dobbiamo renderci conto che ognuno ha la responsabilità delle sue scelte. Dio regna anche quando ce lo dimentichiamo. Dio regna sulla storia. Dio regna sulla natura. Dio regna. Dio è al di sopra di tutto e di tutto. Dio comanda anche sul tempo. Nessuno di noi ha deciso quando doveva nascere. Nessuno di noi deciderà quando morire. Molte persone dicono: ma io mi ammazzo. Sì, ok, tu puoi anche ammazzarti. E il suicidio è, come dire, l'estremo tentativo di sentirsi Dio. Io decido della mia vita, me la tolgo. Tu non decidi niente della tua vita, perché poi dovrai rendere conto anche di questo. Quindi Dio regna anche se la maggior parte della gente non lo vuole prendere in considerazione, si è bloccato. Non capisco. Si è bloccato Mario. Un problema. Guardiamo adesso il secondo elemento, che è questo uomo ricco. Lui era proprietario terriero e la sua campagna aveva fruttato molto, era diventato ricchissimo, era così tanto ricco che non aveva più posto dove mettere il grano che aveva mietuto, che aveva raccolto. Allora lui dice: ma non bastano i miei granai, io demolisco tutto e costruisco altri granai più grandi, e così ne avrò per tanto tempo. E lui continua ad accumulare, e quando ormai pensa che ha accumulato abbastanza, dice: vediamo se in un anno consumo 10 quintali di grano, per modo di dire, e ho accumulato 1 milione di quintali di grano, quanti anni posso vivere e mangiare bene? Posso vivere tantissimo, ma non lavoro più. Ah, che bello, posso fare tutto quello che voglio. Anima mia, mangia, bevi, stai bene così, gioisci, divertiti, non ti devi preoccupare più di nulla, siamo a posto, siamo a cavallo. Lui non pensa di ringraziare Dio perché ha abbondantemente fatto fruttare il suo raccolto. Ma no, per lui Dio non esiste. Esiste soltanto la ricchezza, il potere. Lui ha lavorato, Dio ha fatto crescere, ma lui si è dimenticato che è stato Dio a farle crescere. Pensa che tutto è venuto da lui. Ma in fondo lui che cosa ha fatto? Ha lavorato la terra e ha messo il seme. Non è che lui l'ha fatto crescere il grano. Non è che lui ha moltiplicato il grano. Lui dà tutto per scontato. Vabbè, domani, dopodomani, fra 1000 anni il sole uscirà sempre, raccoglieremo sempre. Quindi tutto va avanti così, per scontato, come se tutto fosse merito dell'essere umano. Le persone pensano che tutto merito loro. Ma io ho lavorato, io mi sono fatto con le mie mani. La gente non pensa a Dio, se lo dimentica, non pensa alla legge di Dio. La gente non si preoccupa dei poveri. E ricordate la famosa parabola del ricco e Lazzaro? Questo qui era ricco, ricchissimo, viveva una vita nelle comodità, negli agi. Quando usciva c'era sempre questo povero mendicante tutto malato, con le mosche sulle sue ferite, i cani che gli dicono: ah, che schifo! Ma non potete mandarlo via questo qui. Lui non si preoccupava minimamente di lui. Un bel giorno arrivò il ponte, dovete passare il ponte. Nel frattempo Lazzaro era già morto, perché i poveri muoiono prima. E quando passa il ponte sta male, sta molto male. E un bel giorno si accorge, vede da lontano che dall'altra parte c'è questo povero disgraziato e sta bene. Ma qui è una grande ingiustizia, pensa lui. Ma come, io sto male e lui sta bene? E lì si rende conto che la realtà non era come la realtà sulla terra. Le cose sono cambiate. E la cosa più terribile di tutto questo è che lui pensa, come sulla terra ha potuto fare tutto quello che voleva, anche adesso potrà cambiare, potrà decidere. No, non è più possibile decidere niente, non è più possibile cambiare niente. Quello che è resterà per sempre. Ah, resterà per sempre, com'è possibile? Quindi quest'uomo non ringrazia Dio per il raccolto, non pensa alla legge di Dio, non si è preoccupato di niente, lui ha pensato soltanto al suo benessere, ad arricchirsi. Lui parla alla sua anima come se l'anima potesse godere della sua ricchezza, come dire: ok, io posso mangiare e dunque la mia anima starà bene. Conoscete dei ricchi che si suicidano? Conoscete dei ricchi che stanno male moralmente, che sono infelici? Sì, perché non è mica la ricchezza che fa stare felice. Lui pensava così. Lui parla alla mano e dice: anima mia, godi, divertiti. Cioè, il cibo dello spirito però non sazia l'anima. L'anima non è saziata dal cibo materiale. Il cibo materiale non sazia l'anima, ho detto il cibo dello spirito. Il cibo materiale non sazia l'anima. L'anima ha bisogno di un cibo spirituale. Quindi qui anima sta per persona spirituale. E certo l'anima non sa che farsene del grano. Tu puoi mangiare tutto quello che vuoi, sì, il tuo corpo può aumentare anche di peso, ma non è che tu sarai più felice perché aumenti di peso. Non è perché le persone siano più felici soltanto come conseguenza del fatto che hanno i soldi. C'è tanta gente che ha tanti soldi e sta malissimo e sono disperati. L'anima non sa che farsene delle cose materiali. La felicità non dipende dalle cose materiali. La maggior parte delle persone confonde lo spirito col corpo. Come per dire, sto bene col corpo e sto bene anche spiritualmente, ma sono due cose completamente diverse. Tu puoi stare bene spiritualmente e stare male nel corpo. Io ho conosciuto molte persone che soffrivano nel corpo, ma erano felici. E ho conosciuto molte persone che il loro corpo è sano e pingue, come dice la Bibbia, stavano benissimo fisicamente, ma erano infelici. Quindi non c'entra niente il benessere corporale col benessere spirituale. Non bisogna confondere lo spirito col corpo, come fa questo. Mi fermo un attimino per raccontare un paio di cose importanti. La prima è un'esperienza che ho fatto io. Molti anni fa ero a Milano e predicavo in Piazza Duomo, tanta gente, e eravamo pochissimi credenti, non ricordo, 2, 3, 4 forse quella volta, non mi ricordo. E mentre parlavo al microfono c'era un uomo, non ho portato qui forse il portafoglio stamattina, ma c'era un uomo che ha tirato su il portafoglio e ha detto: questo è Dio! Questo è lo sventolato, continuava a sventolare. Poi, per farsi capire meglio, ha aggiunto: questo è il mio Dio, questo è il mio Dio. E io dal microfono, ho risposto: sì, ma quando vai a fare una grande spesa è morto il tuo Dio. È finito, durerà molto poco, basterà fare la spesa. Capite? La gente pensa che le cose materiali siano eterne, che la ricchezza materiale non finisca mai. Ma le cose materiali sono talmente passeggere che da un momento all'altro spariscono subito. Ho conosciuto persone che dall'oggi al domani sono diventate poverissime. Il giorno prima erano ricchissime, il giorno dopo erano poverissime. Avevano giocato tutto a carte. Abitavamo a Val Madrera, un uomo era proprietario di una fabbrica, con tanti dipendenti, ci lavorava anche un credente dentro. Il giorno dopo un credente è andato a lavorare e ha trovato chiuso. Di notte il proprietario aveva perso la fabbrica al gioco. Era caduto sul lastrico e adesso è ancora di tutto abbandonato. Adesso racconto un episodio verosimile. Giovanni abitava in una grande città, al quarto piano di un palazzo di 7 piani, e Andrea era il suo amico. Allora Andrea un pomeriggio va a trovare Giovanni, i due parlano e si fa tardi. Allora la sera Andrea vuole andare via, Giovanni dice: ma no, dove vai? È troppo tardi. Guarda, mi metto a dormire con i miei figli. Allora Andrea dice: va bene, resto qui stanotte, vado via domani. E di notte, verso le 3 del mattino, Andrea si sveglia di soprassalto, sente uno strano odore, sente delle urla, si affaccia alla finestra. Erano delle persone che dalla strada urlavano. Il palazzo era in fiamme. Sotto di loro tutto era in fiamme. 3 piani erano già nel fuoco. Allora, in pochi minuti, giunsero i pompieri, misero la scala per farli scendere. E sono scesi. E sono scesi prima i bambini, poi è scesa la moglie di Giovanni, poi è sceso Giovanni e alla fine stava per scendere Andrea. Andrea, mentre sta scendendo, a metà scala fa: un momento! No. E comincia a risalire verso il piano dove stavano arrivando già le fiamme. Allora tutti i pompieri: ma no, ma scendi, ma che fai? Ma guarda che arriva, ci sono le fiamme già dentro, scendi! Ma dove non volete? Aveva dimenticato il suo portafoglio. E tutti a dire: scendi, guarda che è rischioso, guarda che è pericoloso. E lui dice: ah no, ci vorrà un attimo. Come entra dentro, crolla tutto. Ha perso la vita per non rinunciare al portafoglio. Questo era un uomo stolto, come questo della parabola, che ha perso la vita eterna, così barattandola con le cose materiali, che invece sono passeggere. È stupido chi dà valore alle cose materiali e trascura le cose spirituali, le cose eterne. Non si può dimenticare il destino della propria anima. Il bene più prezioso che noi abbiamo è appunto il nostro spirito, la nostra anima. Allora, riepilogando, abbiamo visto Dio che è il sovrano. Avete notato che ad un certo punto lui, quando dice: anima mia, Dio gli disse, versetto 20: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata. Dio è quello che ci ha dato lo spirito. Dio se lo riprende quando dice lui. Lui certo pensava di vivere ancora chissà quanti anni, forse pensava di vivere eternamente sulla terra e di vivere sempre bene e di fare lo spaccone perché era molto ricco. E Dio gli dice: ma stolto, questa notte stessa io chiederò la tua anima e tu lascerai tutto. E tutto questo che tu hai accumulato, di cui ti stai vantando, di chi sarà? Non ti servirà assolutamente a niente. Allora l'anima è più importante delle cose materiali. Un'anima, solo un'anima, vale più di tutto l'oro del mondo. Cosa volete che sia tutto l'oro del mondo in confronto del destino eterno dell'anima. E il ricco perde la sua anima per non aver pensato minimamente di salvarla a causa del materialismo, a causa delle ricchezze materiali che l'avevano abbagliato, che l'avevano stupidito. Lui perderà la sua anima. Molta gente dice: io faccio questo, io faccio io. Se noi ci soffermiamo a sentire i progetti della gente, abbiamo l'impressione che questa persona che sta dicendo tutti i suoi progetti pensa di vivere 1000 anni, 2000 anni. La gente fa progetti, vuole fare chissà quante cose. Dio li chiama stolti perché trascurano la salvezza della loro anima. Molte persone, evangelizzando di qui e di là, mi hanno detto: ma io sono un buon padre di famiglia, sai? Ma io sono una brava persona. Io vado a lavorare, sono gentile con mia moglie, educo i miei figli. Io sono un buon padre di famiglia. Perché mai dovrei perdere la mia anima? Semplicemente perché non la pensi neanche. Semplicemente perché non ti preoccupi di quello che ti dice Dio. Perché mai Dio dovrebbe salvare la tua anima, visto che tu non te ne stai importando niente, visto che tu l'hai gettato fuori dalla finestra della tua vita? Perché mai Dio dovrebbe salvare la tua anima? Come sei tanto bravo e non pensi a Dio? Cosa significa essere bravi? Essere bravi significa essere gentili, essere persone, padre di famiglia che lavora, questo significa essere bravi? Ma essere bravi di fronte a chi? Perché se tu vuoi intendere essere bravi di fronte a Dio, allora il discorso cambia. Perché bravo di fronte a Dio è quella persona che osserva la sua legge. Certo, bravi di fronte agli uomini sono quelle persone che forse di fronte alle leggi umane, di fronte alla società umana, si comportano bene. Ma tu non puoi pensare che Dio sia, come dire, sia in dovere di salvarti perché sei stato buono di fronte agli uomini. Tra l'altro Gesù Cristo disse: uno solo è buono, e quello è il padre che dice, quindi poi siete tutti quanti cattivi. Noi dobbiamo riflettere seriamente, vorrei che qualcuno leggesse Marco 8:36, dobbiamo riflettere seriamente che abbiamo a che fare con Dio, che dobbiamo fare i conti con Lui. Marco 8:36, per favore.
Che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua?
Ma che giova? Che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Tutte le cose che si fanno su questa terra si fanno per cercare di conquistare qualcosa. E io ce l'ho fatta. Mi sono costruito una casa, ho realizzato una famiglia, ho laureato i figli, si sono sposati i figli, ce l'ho fatta, vivo bene, ce l'hai fatta. Ma che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la sua anima? Dio li chiama stolti. Stolti tutti quelli che trascurano il destino della loro anima. L'avarizia è un falso dio. Paradossalmente le persone ci tengono di più ai falsi dei che non al vero Dio. La gente si riempie la propria esistenza con tanti falsi dei, i quali li schiavizzano, perché le persone che hanno degli dèi, che sono idolatri di tante cose, il denaro, il sesso, la droga, eccetera, eccetera, non si rendono conto che sono incatenati. La gente non si vuole legare con Dio, ma si incatena con tutti gli dèi. La gente è incatenata. Tanti anni fa c'era un opuscolo, un foglietto, che parlava di Gesù Cristo e faceva vedere un uomo, c'era proprio questo disegnino, questa vignetta, faceva vedere quest'uomo incatenato da tante cose. E poi sotto c'era scritto: Dio ti può liberare da tutte queste cose, ma ti devi legare con Lui. Quindi, se una persona è pronta e disposta a legarsi con Dio, Dio lo libererà da tutte le schiavitù di questo mondo. Ieri parlavo col papà di Francesco e dicevo che Dio è l'unico che può liberare la vita umana da tutte le dipendenze, e poi è l'unico che promette che dà la vita eterna a tutti quelli che lo riconoscono come Signore. E lì parla del ladrone sulla croce. La felicità dunque non dipende dalle cose materiali, la felicità dipende dalla salvezza dell'anima. Quando una persona ha realizzato la salvezza di Dio è felice. Io ricordo 46 anni fa che stavo sull'orlo del suicidio, un momento in cui dovevo passare il treno per stritolarmi. Io ero in ginocchio davanti a un divano ed ero disperato, ma un minuto dopo ero talmente felice che ancora oggi, dopo 46 anni, non posso trovare le parole adatte per descrivere pienamente quello che provavo in quel momento. Alle persone, ai credenti che mi chiedevano come mi sentivo, io non sapevo rispondere bene, usavo tre parole che però erano troppo riduttive. Dicevo: mi sento leggero, mi sento sicuro e mi sento forte. Avevo questo senso, descrivevo così la mia situazione e ero alleggerito di tutto, ero sicuro, mi sentivo fortissimo, non mi sembrava di camminare con i piedi per terra, mi sembrava di volare, talmente ero leggero. La felicità non dipende dalle cose materiali. Infatti Dio aveva compiuto questo miracolo nel mio spirito. La mia situazione materiale era tale quale a 5 minuti prima, ma era cambiato qualcosa dentro. Il giorno dopo, io non lo sapevo, il giorno dopo sarebbe cambiata anche la mia vita materiale. Perché Dio comincia dallo spirito e poi va avanti, come tra poco vedremo. In conclusione ribadisco che i beni che noi abbiamo non sono nostri. Se abbiamo costruito una casa, se abbiamo avuto dei figli, se abbiamo un'auto, noi diciamo: la mia auto, la mia casa. Ma Dio non è niente. Tutto quello che abbiamo ce l'ha concesso Dio, ma non sono nostri. Tant'è vero che li potremo lasciare da un momento all'altro, come è successo a questo uomo ricco. Qualcuno può leggere Giobbe 1:21 e poi un altro, magari questo lo leggerò io, Giobbe 1:21.
Nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo troverò il grembo alla terra. Il Signore ha dato e il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore.
Nudo sono uscito e nudo me ne andrò. Cioè non è che noi ci porteremo, che ne so, quella giacca che ci piace tanto, quelle scarpe che ci piacciono tanto, quell'anello, quella collana, tutte quelle, non ci porteremo niente. Siamo arrivati nudi e ce ne andremo nudi. C'era un fratello che è andato con il Signore, che un ottimo missionario, lui diceva, mi diceva una volta, siamo stati insieme tante volte, credo che fossimo a Monza o Sesto quella volta, mi ha detto: guarda Mimmo, tu puoi fare questo esperimento. Quando muore qualcuno, apri la sua mano, tutto quello che trovi è quello che si sta portando. Niente, non c'è niente, non ci potremo portare niente fisicamente, di cose materiali. Ci portiamo una salvezza della nostra anima, ma non perché siamo stati bravi, ma perché Cristo ha dato la sua vita per pagare questo biglietto. La nostra anima, la salvezza della nostra anima, Cristo l'ha comprata col suo preziosissimo sangue ed è stolto quello che non riflette su tutto questo. E voglio terminare con questo brano di Matteo 6:19-24, un brano bellissimo. Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove ladri non scassinano né rubano, perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Dov'è il tuo tesoro? Se il tuo tesoro è in banca, là c'è pure il tuo cuore. Dov'è il tuo tesoro? Se il tuo tesoro è sulla terra è anche il tuo cuore, ma se il tuo tesoro è nel cielo è il tuo cuore. Per questo che l'Apostolo Paolo disse: noi siamo già seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Quindi la vera felicità La vera intelligenza, la vera sapienza consiste nell'acquisire, nel trovare il timore di Dio, il quale ci insegna a mettere il nostro tesoro nel cielo. Il tesoro più grande che abbiamo è il nostro spirito. Mettiamolo nella banca del cielo, dove non ci sono ladri che scassina, dove non c'è tignola che corrode, che consuma. Dove lo ritroveremo quando lasceremo questa terra? Perché comunque la lasceremo, e lì si vede veramente se siamo stati stolti o saggi. Amen. Amen.